Ringraziamo il Signore della Santa Eucaristia che ci accompagna ogni giorno. Chiediamo di poter sempre più affidarci alla forza dell'Eucaristia del Signore Gesù.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 9, i versetti 1-18. Non sono forse libero io, non sono forse un apostolo, non ho veduto Gesù Signore nostro, e non siete voi la mia opera nel Signore. Anche se non sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono. Voi siete nel Signore il sigillo del mio apostolato. La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? Oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano, è la legge che dice così. Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi, oppure lo dice proprio per noi. Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che ara deve arare sperando, e colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccogliamo beni materiali. Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo di più. Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all'altare, dall'altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me. Preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto. Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Parola di Dio.
Possiamo forse dire che, tenendo sempre conto di tutti e tre questi capitoli, 8, 9 e 10, vediamo che l'Apostolo si occupa anzitutto e in modo prolungato dello spirito di questi che hanno la scienza, cosiddetti, che non si rendono conto anzitutto del pericolo di indurre altri a commettere idolatria con il loro esempio. Mi pare che sia questo tutta la prima parte, e perciò si ferma a lungo nel capitolo 9, perché ci vuole un altro spirito anzitutto, non quello dei propri diritti, quello della propria libertà. E poi si occuperà anche il capitolo 10 del fatto che essi stessi, questi che hanno la scienza, sono nel pericolo di commettere loro la idolatria, anche se pensano che non sia idolatria. Questo però si chiarirà solo al capitolo 10, e quindi, tenendo conto di questo, forse c'è un orientamento per tenere insieme questi capitoli che non sono in tensione fra loro. Paolo procede un passo alla volta. Vediamo insieme questa parte in cui ci sono tante notizie anche del suo ministero e del ministero di altri.
Dico solo una cosa testuale che forse può essere utile per chi legge l'italiano, ma forse l'avete detto durante l'introduzione, io non lo so. E qui la parola, diciamo, che si aggancia a ciò che precede, e al capitolo 8, versetto 9, dice: guardate che questa vostra libertà, è tradotto, non sia di scandalo ad alcuno. Ma questa parola l'abbiamo detto anche ieri, sarebbe diritto, o meglio, l'uso della libertà, l'uso che si può fare della propria libertà. E questa stessa parola ritorna qui al versetto 4, al versetto 5, al versetto 7, perché è di questo che sta parlando, una lunga parentesi per dire, è una lunga parentesi del discorso sulla carne immolata agli idoli, per dire che Paolo non fa uso di questi suoi diritti, quindi bisogna seguire il suo esempio. Allora, versetto 4, non abbiamo il diritto di mangiare e di bere, versetto 5, non abbiamo il diritto forse di portare con noi una donna credente, versetto 6, solo io e Barnaba non avremmo il diritto di non lavorare, versetto 12, noi non abbiamo usato di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non essere di scandalo. Poi al versetto 18 dice, la mia mercede è quella di predicare il Vangelo senza avvalermi del diritto conferitomi dal Vangelo. E poi di nuovo al capitolo 10, versetto 23, quando ritorna sull'argomentazione, Paolo dice, riferendo le loro parole: tutto mi è lecito, ma non tutto è utile, tutto mi è lecito, ma non tutto edifica. Anche qui c'è il verbo, ma credo che sia la stessa radice, ex estin, e come exousia. Forse. 10-23, di nuovo exousia mi sembra, no? 10-23, chiedo conferma. Exousia e viene da ex estin, no?
Sì, sì, penso di sì.
Cioè, come potremmo forse tradurre, invece che tutto mi è lecito, ho diritto a tutto, se volessimo mantenere la stessa parola diritto. Io ho diritto di far tutto.
Che dica solo io e Barna, ma non abbiamo il diritto, sembra che si riferisca a un episodio particolare, perché se no non si capirebbe perché cita anche Barnaba, sarebbero gli unici due che non avrebbero diritto, forse nel pensiero dei Corinti, di ricevere queste cose come diritto. E non so se risulti da qualche parte questa cosa di Barnaba, ma non mi pare. Però così, sulla base di questo mi pareva che volesse sottolineare che la sua rinuncia per libertà, per quello che volete, a questi diritti che sono dell'apostolo, non deve però produrre il fatto che neanche agli altri venga dato questo, cioè è lui che rinuncia liberamente, ma di per sé il diritto lo avrebbe. Non so se c'è anche questo aspetto in questa lunga esposizione, perché a me fa un po' effetto, insomma, questa, cioè, ho parlato e non si sente, non so cosa fare. È questo, insomma, questo mettere insieme Barnaba, che non si capisce perché.
Collaboratore, no?
Vabbè, ma non risulta che abbia avuto rapporto con i Corinti. Sì, risulta.
Comunque lui lo cita, no? Lo cita lo stesso, si vede che hanno collaborato probabilmente, no?
Sì, ma si vede che c'è stata una...
No, ma il punto è che hanno collaborato con lo stesso criterio, cioè hanno lavorato, hanno scelto di lavorare, cioè di non farsi pagare dalle comunità per i viaggi, per tutto, cioè per campare. Anche Barnaba avrà scelto il metodo di Paolo, quindi probabilmente lo cita per questo. No, non so, era questo che intendevi?
Sì, in parte questo, in parte pensavo che ci potesse essere una sfumatura, nel senso che i Corinti facevano un'ingiustizia non attribuendo quello che era dovuto a chi doveva riceverlo, insomma, se no perché glielo dice, ma forse è un'idea mia, non c'entra.
Capitolo 9 si aggancia perfettamente al capitolo 8. Questa volta mi è sembrato così tanto chiaro, perché appunto Paolo conferma con l'esempio della propria vita quanto ha detto prima, cioè di accordare i propri diritti con le esigenze della carità. Ecco, questo ci ha detto al capitolo ottavo, e questo mi sembra che sia questo sottolineato, che la passione di Paolo si riflette appunto sulla rinuncia a un sostegno materiale, ecco, e gioca tutto su questo, anche se nella comunità di Filippi, dai filippesi ha accettato un mantenimento, ma qui il vanto di Paolo è proprio in questo, e mi pare che lo dica bene, cioè afferma che ha diritto di essere sovvenzionato, ma anche ha l'autorità di rinunciare. L'autorità di rinunciare, infatti questa parola diritto e autorità, ho letto, cioè questa parola exousia si può dire sia, si può tradurre sia come diritto sia come autorità, non so se ho letto bene, quindi è l'autorità di Paolo che gli dà questa possibilità di rinunciare. E lo fa in due momenti, mi sembra, due motivi. Primo, appunto, la rinuncia è solo per non recare intralcio al Vangelo, e non è detto questo intralcio, questo ostacolo, che cosa sia. Lo fa, rinuncia a questo mantenimento per questo. E la seconda, il secondo motivo è detto appunto in 15-18, predicare appunto gratuitamente il Vangelo. E questo è il modo più efficace, dice Paolo, questa è la sua ricompensa, rinunciare per amore. Ecco, questa conferma il suo autentico. Questo conferma il suo autentico stato di apostolo. Questa autorità di apostolo le permette di rinunciare anche al mantenimento, cosa che gli era di diritto, e poi fa tutti questi esempi.
Sono belli anche i primi versetti, perché si intravede anche una certa, insomma, sofferenza da parte di Paolo nei confronti di coloro che non lo riconoscono, che non gli riconoscono la sua autorità di apostolo. E infatti al capitolo 15, quando parlerà delle apparizioni del Signore, dirà ultimo apparve a me come a un aborto, appunto per indicare che è l'ultimo di tutti. Lui si considera l'ultimo di tutti, in effetti, quindi anche se ha visto il Signore, anche se la sua dignità di apostolo c'è, non c'è niente da fare, e ha generato questa comunità, in realtà lui non si avvale di nessun diritto, non si considera niente, quindi, come dirà anche, e per questo dice che rinuncia anche ai suoi diritti, proprio per affermare tutta la sua il suo disinteresse totale proprio nella sua missione. È un disinteresse, è gratuita la sua opera, proprio gratuita. Quindi questo è veramente esemplare, ecco, come apostolo.
Aggiungo solo una parola per confermare tutto quello che è stato detto, cioè quello che emerge mi pare sia questa grande ansia, preoccupazione, angustia proprio, che lo stringe, di predicare il Vangelo senza condizioni. non vuole mettere condizioni, anzi questo è il suo vanto, di rifiutare qualunque compenso. Il suo compenso è proprio quello di annunciare il Vangelo gratuitamente, perché l'annuncio del Vangelo per lui, per Paolo, non è un dovere, è un'ansia, una preoccupazione, è una forza quasi che lo spinge a fare questo. Lo dice, non è una necessità. Guai a me se non annuncio il Vangelo. È proprio una forza interiore che lo spinge a fare questo. L'amore per Cristo che lo spinge ad annunciare il Vangelo a tutti gli uomini a qualunque condizione. Non vuole, appunto, pur sapendo che avrebbe anche tanti diritti, rinuncia a tutto. Quindi è proprio questa ansia che lui sente, insomma, come un dovere, come un compito che gli compete, insomma, questa è la sua vita, insomma, il senso della sua vita è proprio questo, di dare forza al Vangelo, di espanderlo, di diffonderlo, di farlo conoscere e di non mettere nessun limite perché non ne venga danno, insomma, al Vangelo. Il Vangelo deve correre liberamente, insomma, deve essere libero di espandersi e l'Apostolo non può altro che servire questa ansia, questa preoccupazione, insomma. È il comando di Gesù, annunciate il Vangelo a tutte le genti. Quindi Paolo si sente vincolato a questa legge, a questo desiderio del Signore Gesù, a questa sua comando, insomma. Quindi tutto il resto non gli importa, insomma.
Parallelo forse con Geremia al capitolo 20, versetto 9. Dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.
Già. Dobbiamo tenere un po' perché non dobbiamo, stamattina dobbiamo chiudere un po' prima. No, io torno sulla funzione di questo discorso di Paolo. Sono tutte domande retoriche quelle con cui comincia, che sono ovvie come risposta. Non deve difendere qui il suo apostolato, altrimenti non ragionerebbe così. Non sono forse apostolo, è ovvio, no? Nessuno gli contesta questo a Corinto. Quindi lui mette avanti che è apostolo, ha visto il Signore, no? Perché sottolinea questo? Poi interessante anche, per esempio, il versetto 5 presuppone che gli emissari, gli apostoli siano sposati o si sposino, a quanto sembra si parla di una moglie, che li serva nel ministero, l'accompagni, come fanno tutti. È interessante qui quelli che nomina, gli altri emissari, gli altri apostoli, che non so se Paolo intende qui i 12, probabilmente no, molto più ampio, forse gli apostoli delle chiese. Comunque poi nomina i fratelli del Signore, molto interessante, cioè i parenti di Gesù, la sua famiglia, che ha avuto un ruolo fondamentale per secoli, fino a che c'è una traccia nella direzione della comunità, a partire da subito Giacomo, il fratello del Signore, non Giacomo di Zebedeo, era capo della comunità di Gerusalemme, il testo non gli Atti degli Apostoli. Sappiamo anche da altri scritti che la famiglia di Gesù ha continuato a dirigere questa comunità giudaica, ecco, di palestinese. Comunque è molto interessante, e anche Cefa nomina, come fanno loro, ecco. Quindi insomma, mi sembra che l'apostolo qui sottolinea in tutti i modi il diritto che lui ha avete un diritto, come hanno tutti, e che non è un diritto, che non è un sopruso umano. E per questo insiste molto, lo dico mica io, lo dice la Torah, lo dice la legge, no? Poi, oltre a citare Mosè, cita il Tempio, è una disposizione di Dio, no? Perché Paolo pensa che l'annuncio del Vangelo è un atto sacro, sacerdotale, lo si vede nei suoi scritti, lo dice esplicitamente, no? Quindi, poi cita addirittura, e poi cita il Signore, Gesù, cioè, c'è la parola di Gesù. Per cui questo diritto è molto importante, c'è il diritto di vivere nel Vangelo. Sottolineo tutto questo per dire che lui a questo rinuncia per gli altri, come poi si vede nel versetto 19, poi vedremo anche andando avanti. Cioè la funzione è quella di introdurre uno spirito diverso in questi che dico, prima di affrontare il problema, introdurre uno spirito diverso in questi che affermano il loro diritto, la loro libertà rispetto alla partecipazione ai banchetti, eccetera. Non si occupa immediatamente di rispondere in toto, ma di cambiare lo spirito, e vedremo che farà così. Quindi il capitolo 9 è centrale per Paolo, perché tratta delle vie di Cristo, che sono le cose di fondo, è l'atteggiamento di fondo, prima di arrivare poi a decidere cosa fare. E nel capitolo 10 si vedrà qual è il suo giudizio. E così vedremo anche che avviene nell'altra sezione successiva, perché capitoli 12, 13, 14, che trattano dei carismi, eccetera, hanno al centro il capitolo 13, che non è una parentesi, ma è la via di Cristo, cioè la carità. Anche qui mi sembra che Paolo fa la stessa cosa, e quindi è centrale per lui, e porta avanti il suo esempio, perché lui imita Cristo, e quindi insiste molto su questo punto. È molto importante stabilire, Paolo non solo non disprezza questo, che c'è il diritto di vivere del Vangelo, e fanno bene tutti gli altri a vivere del Vangelo. C'è il diritto, perché è solo in questo modo che Paolo può dire: io rinuncio a questo, fate così anche voi, rinunciate ai vostri diritti.